Ecco, nella messa di oggi il Vangelo era quello di San Matteo, Vangelo dell'infanzia, i magi che arrivano, e lo leggiamo così, lo ricordiamo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Allora, noi, come sappiamo, questa festa dell'Epifania e anche questo Vangelo può essere meditato e commentato da tanti punti di vista, tutti belli, tutti molto ricchi. La primizia delle genti, no? che sono chiamate ad incontrare Cristo, non solo quelli del suo popolo, ma da tutta la terra, questa saggezza dei magi che sanno vedere nelle cose anche del creato segni che parlano da parte di Dio, e la loro sagacia nel chiedere informazioni quando hanno perso il cammino per ritrovarlo poi con lo splendore della stella, e la malvagità di Erode che invece, che sembra interessato per adorare il bambino, in realtà non è così, lo sappiamo dalla storia successiva. Io però volevo soffermarmi su un punto, perché sennò ci disperdiamo, che è questo dono che loro, che gli magi fanno, no? Oro, incenso e mirra. Cioè, mi vorrei soffermare un po' e vedere alcune delle cose che questo regalare dei magi a Gesù, a bambino, al Messia nato, al re dei Giudei che loro contemplano e adorano, al figlio di Dio, ecco, e alla sua famiglia, questi doni che loro fanno, oro, incenso e mirra, mi hanno sempre colpito, come a tutti noi, e sono molto conosciuti nella tradizione, nelle immagini dell'Epifania e nelle rappresentazioni. Io intanto penso, la prima cosa che penso è che questi doni vengono dati in mano a Giuseppe e a Maria, perché il bambino Gesù è proprio piccolo, anche se si vede dal Vangelo che loro stanno già in una casa, quindi si sono sistemati un po' meglio, perché poi Giuseppe ci immaginiamo che fosse una persona molto intraprendente e che quindi abbia potuto risolvere quella situazione iniziale di assoluta così inadeguatezza nella nascita di Gesù. Stanno in una casa, il bambino però è ancora piccolo, i regali vengono dati a Giuseppe e a Maria. E questo ci aiuta a comprendere, dal punto di vista della nostra vita spirituale, della nostra vita cristiana, che Giuseppe e Maria sono molto legati a Gesù. È vero quando è bambino, ma in qualche misura anche quando è grande e anche adesso che sta nella gloria del Padre, Giuseppe e Maria sono sempre vicini a lui e quindi intercedono insieme con lui al Padre per noi e anche presso di lui. Per cui noi possiamo fare lo stesso percorso dei magi, cioè regalare a Giuseppe o a Maria o a tutte e due quello che vogliamo donare, pur sapendo che tutto quello che noi doniamo è già ricevuto, da Dio. Però Dio conta sulla nostra libertà, ci dà delle qualità, ci dà un tempo, ci dona la vita, ci dona la fede, ci dona cose molto importanti e che noi possiamo offrire a Lui. E allora li offriamo attraverso le mani profumate di Maria. Poi un secondo pensiero che mi veniva era: ma questi doni hanno comunque un valore, sono cose preziose, no? E l'oro sappiamo che è una realtà preziosa, allora lo era, lo è anche adesso e lo conosciamo bene, no? Perché è universalmente noto, no? Questo metallo così dolce, così malleabile, così lavorabile, così resistente, così brillante, che ha sempre affascinato praticamente tutte le culture. E l'incenso e la mirra, certo, io per esempio come sacerdote l'incenso lo trovo quando devo incensare nella messa, nelle benedizioni eucaristiche. Però più di tanto non sapevo, no? Allora mi sono un po' informato così superficialmente, ma e scopro che oltre a essere appunto un nome generico, no? Perché sono tante oleoresine secrete da diverse piante, e che crescono in quelle regioni della penisola arabica, nelle coste dell'Africa orientale, eccetera, no? E che nell'antichità aveva molto valore, e tanto che il commercio dell'incenso ha potuto anche, era, come dire, determinare l'economia, addirittura la nascita di alcune città, secondo alcuni autori, no? La nascita o il declino a seconda del flusso di questo commercio, no? E senz'altro è considerato un profumo e poi anche aveva un valore medicinale nella farmacopea popolare, per esempio nei paesi arabi. Anche oggi viene utilizzato come espettorante, antisettico, e con inalazioni, no? E oggigiorno anche in Occidente viene utilizzato, ecco, nella medicina, no? Per preparati di vario genere. Io non sapevo che esisteva una aromaterapia, nella quale vengono attribuite all'incenso proprietà rilassanti, per la mente e per il corpo. Oltre a quelle antisettiche, antinfiammatorie, viene consigliato nella cura dell'asma, del raffreddore, contro le rughe, l'ansia e la depressione. Come vedete, lo spettro dell'efficacia è molto ampio dell'incenso. Dovremmo usarne un po' di più, no? Nella liturgia, no? E la mirra è una realtà simile, non, è un po' diversa, è una gomma resina aromatica estratta da un albero o arbusto in realtà ci sono 50 specie, no? Di questa commifora. Ed effettivamente stanno in quelle zone, no? Crescono nel Mar Rosso, in Senegal, in Madagascar, in India, ecco. E alla fine dell'estate quell'arbusto si copre di fiori, sul tronco compaiono una serie di noduli dai quali cola la mirra in piccole gocce gialle che vengono raccolte una volta seccate. Era già conosciuta nell'antico Egitto, dove costituiva uno dei componenti, era usata anche dell'imbalsamazione. Questo noi ce lo ricordiamo perché ci è stato detto tante volte, noi l'abbiamo letto nel Vangelo, che quando le donne vanno per imbalsamare il corpo di Gesù portano una mistura, no, di mirra e aloe. Anche se poi, effettivamente, quindi nel significato spirituale ha preso il significato, ecco, di collegata la mirra con la passione di Gesù. Poi, quando lui è sulla croce, i soldati gli offrono una bevanda narcotica fatta anche con della mirra. E quindi, ecco, il riferimento alla passione viene letto come un anticipo, una profezia attraverso questa mirra, anche se non dobbiamo dimenticare che comunque questa mirra è un profumo. È un profumo, pensate, è un profumo che è citato ben 7 volte nel Cantico dei Cantici. Veniva mescolata col vino nella Grecia antica, dalla distillazione. Anche questa può avere anche un'efficacia di tipo medicinale, no? Dalla distillazione della mirra si ricava un olio essenziale, ottimo rimedio per diversi problemi fisici, soprattutto se inerenti all'apparato digerente. Da oltre 3.000 anni è infatti utilizzata come disinfettante delle vie intestinali e anche come conservante per cibi rapidamente deperibili. Come vedete, insomma, non ha una sola finalità, no? E vabbè, dopodiché anche ci sono studi recenti che scoprono che ha anche un fortissimo potere analgesico. Pensate un po' quante cose belle ci stanno, quanta ricchezza, no? Nell'incenso e nella mirra. E certo, io pensavo, questi re, questi magi, questi personaggi, questi sapienti dell'Oriente portano al re dei giudei regali da re. Sono tutti e 3 regali da re, no? Regali ricchi, regali importanti, probabilmente forse per il fatto che era tanta la mirra e l'incenso che gli hanno regalato, era una quantità di notevole valore, no? Aprirono i loro scrigni, dice il Vangelo, quindi sono conservate queste ricchezze in scrigni, così come l'oro, l'oro, l'incenso e la mirra. E a me viene in mente che certo alla famiglia di Gesù, Maria Giuseppe, che è una famiglia povera, che è una famiglia che ha dovuto, che è povera, che ha dovuto anche andare, diciamo così, fare un lungo viaggio per motivi del censimento, quindi è fuori da casa. E addirittura noi sappiamo, dovrà essere esiliata per scappare da Erode. Queste ricchezze possono essere molto utili. Cioè, materialmente utili, non solo. E quindi sono regali da re a un bambino piccolo, piccolissimo, povero, una famiglia povera. Io penso, che cosa ne avrà fatto la famiglia di Nazareth di questi regali? Magari li ha utilizzati all'inizio per con parsimonia, però per trovare una casa in Egitto, per pagare il primo affitto, per ricominciare un'attività lavorativa a Giuseppe, per. Cioè l'oro senz'altro direttamente, le altre cose magari scambiandole, oltre ad utilizzarle per tutta l'efficacia che hanno, no? Da quello che abbiamo sentito dire. Certo, poi mi ha incuriosito questa. Quindi ecco, in qualche modo possiamo dire, sono regali utili comunque, sono regali che servono, sono regali costosi che possono servire a questa famiglia per sopravvivere. E poi mi ha incuriosito, vi dicevo, questa citazione nel Cantico dei Cantici, no? Allora sono andato a vederle, adesso ve l'elenco, anche voi conoscete il Cantico dei Cantici, e senz'altro la mirra è citata 7 volte, ma anche l'incenso 4 volte e anche l'oro, mi pare, pure 4 volte. Quindi si capisce che sono cose ricche che entrano in un linguaggio d'amore. Il Cantico dei Cantici è un canto d'amore, no? Straordinario, bellissimo. Poi sono state parole ispirate da Dio, e tanti sono i significati che si possono trarre, ma come base è proprio un canto d'amore tra lui e lei, no? Allora lei dice, nella prima citazione della mirra: l'amato mio è per me un sacchetto di mirra, passa la notte tra i miei seni. Poi quando lui scompare e lei non lo trova più, no? E lo cerca, e allora chi sta salendo dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso ed ogni polvere di mercanti? E lui, prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne andrò sul monte della mirra e sul colle dell'incenso. Sta parlando della sua amata. Ancora lui, quando dice alla sua sposa: giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata. Fra l'altro sapete che queste parole, nella tradizione della Chiesa, nella tradizione mistica, nella tradizione anche liturgica, vengono applicate alla Madonna. Per cui anche questa mirra e questo incenso donato alla Madonna, che è, possiamo dire, in una certa misura è la sposa di Dio, è suggestivo, no? I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane con i frutti più squisiti, alberi di cipro e nardo, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo, con ogni specie di alberi di incenso, mirra e aloe, con tutti gli aromi migliori, dice lui, dice lo sposo alla sposa. Ancora, sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa, il giardino è lei, no? E raccolgo la mia mirra e il mio balsamo. Mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte. E lei, quando lui torna, quando l'amato scompare, poi lei lo cerca, poi finalmente ritorna e bussa. Allora, l'amato mio ha introdotto la mano nella fessura e le mie viscere fremettero per lui. Mi sono alzata per aprire al mio amato e le mie mani stillavano mirra. Fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. E così poi dopo sempre l'amata dell'amato, descrivendolo, lo paragona in vari momenti, paragona il suo corpo all'oro, no? Il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli sono come grappoli di palma, le sue guance sono come aiuole di balsamo dove crescono piante aromatiche, le sue labbra sono gigli che stillano fluida mirra, le sue mani sono anelli d'oro incastonati di gemme di Tarsis, il suo ventre è tutto d'avorio tempestato di zaffiri, le sue gambe colonne di alabastro posate su basi d'oro puro. Vedete, nel linguaggio d'amore la mirra, così come anche l'incenso e l'oro, insieme a tante altre realtà della creazione belle, buone, e vengono utilizzate per dire l'ammirazione, per dire lo stupore di fronte all'amato o all'amata, per dire la sua bellezza, no? Quindi anche l'oro e l'incenso e la mirra che i magi regalano a Maria, Giuseppe e Gesù sono un linguaggio d'amore, sono regali d'amore, sono i regali dell'innamorato all'innamorata e viceversa. E a qualcuno potrebbe venire in mente, ma noi forse siamo, anzi a me, diciamo così, nel percorso di questa meditazione mi è venuto in mente, Io però ero abituato ad una lettura, diciamo, più simbolica di questi doni applicata alla vita spirituale, per esempio nell'omelia di San Josemaria sull'Epifania, nel libro Gesù che passa, e l'oro è paragonato al dono della virtù del distacco, e l'incenso al buon profumo di Cristo che l'anima del cristiano, quando è identificata con lui, emana, secondo San Paolo. E anche, e la mira appunto collegata alla passione del Signore, quindi alla dimensione del sacrificio. Però, a ben vedere, sono andato a rivedere quanto dice San Josemaria in questi testi, e in realtà in ciascuno di questi doni lui parla dell'amore. Per esempio, quando parla dell'oro da donare a Gesù, dopo aver parlato dello spirito del distacco, dice: non possiamo correre dietro ai beni materiali come se in essi fosse il nostro tesoro. Il nostro tesoro è qui, adagiato in una mangiatoia, è Cristo, e in Lui devono orientarsi tutti i nostri affetti, perché dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ecco, in parole della Scrittura. Ma quindi vedete, l'oro è un regalo, è il regalo del nostro amore. Incenso. Quando le parole e le azioni sono impregnate del bonus odor, del buon profumo di Cristo, secondo le parole di San Paolo, si semina comprensione e amicizia. La nostra vita deve accompagnare quella degli altri perché nessuno sia o si senta solo. La nostra carità deve essere anche affetto e calore umano. Questo è un insegnamento frequente, direi, di tutti i santi, di tutta la Chiesa, ma e anche di San Josemaria, no, no, non carità ufficiale, ma affetto umano che si sente, di cui si sente il calore, no? La vicinanza. E noi adesso siamo in un'epoca in cui il Papa Francesco, ma riprendendo fra l'altro parole e gesti di Papa Benedetto e di Papa Giovanni Paolo II, parla molto, ecco, della rivoluzione della tenerezza che è venuto a portare Gesù con l'incarnazione. O quando parla della mirra, quindi anche parlando della mortificazione, però San Josemaria avverte: guardate che la mortificazione non vale niente senza la carità. Dobbiamo cercare sacrifici che non mortifichino coloro che vivono con noi. Il cristiano non può essere né carnefice né meschino, è un uomo che sa amare con le opere, che saggia il suo amore con la pietra di paragone del dolore. Saper soffrire ma per amare, sapersi sacrificare ma per amore. E pensando a questo donare l'oro, donare la mirra, donare l'incenso, ciascuno di noi può pensare quello che vuole, i doni che noi possiamo fare al Signore, che in fondo alla fine sono il dono di noi stessi, della nostra vita, del nostro cuore, no? E questo dono di sé nella tradizione della vita spirituale cristiana è molto presente. E io ho pensato, per esempio, è presente anche con la forma della cosiddetta consacrazione, no? Quando pensate alla consacrazione a Maria, no? O l'affidamento a Maria, si parla, si chiama in modi diversi, per esempio quello che Giovanni Paolo II imparò da San Luigi Maria Grignion de Montfort, che poi lo fece vita della sua vita, e addirittura arrivò ad essere nel suo stemma episcopale e papale, no? Totus tuus, cioè sono tutto tuo, cioè io sono di Maria, no? Questo affidamento di tutto se stesso a Maria, che poi è molto presente anche nella vita, nella devozione popolare, no? E sempre in un'omelia del fondatore dell'Opus Dei, quella che si chiama Verso la Santità, lui si ricorda di un episodio, di una preghiera imparata dai suoi genitori e che lui continua anche da grande a ripetere lui dice ancora oggi, stava parlando della vita contemplativa, ma poi dice che la vita contemplativa si costruisce anche con queste piccole preghiere. Lui dice ancora oggi, al mattino e alla sera, e non una volta ogni tanto, ma abitualmente, e rinnovo l'atto di offerta che i miei genitori mi hanno insegnato. Dolce mia signora e madre mia, io mi offro interamente a voi e impegno del mio filiale affetto, vi consacro in questo giorno i miei occhi, i miei orecchi, la mia lingua e il mio cuore. E, oppure mi ricordo un'altra preghiera di consacrazione al cuore dolcissimo di Maria, che San José Maria scrisse per affidare se stesso e tutta l'opera che aveva fondato alla Madonna nel 15 agosto del 51 a Loreto, e scriveva: ti consacriamo il nostro essere, la nostra vita, tutto quello che è nostro, quello che amiamo, quello che siamo, per te i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre anime. Ecco, e mi veniva in mente questo dono che noi facciamo di noi stessi, che è molto bello poterlo fare, perché poi possiamo ricordarci e considerare davanti a Gesù Bambino, a Maria e a Giuseppe, che noi siamo stati creati per amare, e quindi il donarci è proprio parte della nostra vita, ce l'abbiamo dentro al cuore come desiderio, no? Donarci naturalmente all'amore, no? Mi veniva in mente allo stesso tempo che potrebbe, in qualche caso, ma penso che non, lo dico solo per aiutarci nella meditazione, non tanto perché sia un pericolo reale, ma se lo fosse lo combattiamo con tutte le nostre forze. Cioè, potremmo pensare, quando io do una cosa al Signore, fosse anche me stesso, appunto, i miei occhi, la mia lingua, i miei orecchi, il mio cuore, quello che siamo, il mio corpo, che questa realtà dovesse in qualche modo rimanere tutta di Dio, ma nel senso di essere intangibile, chiusa dentro una cassaforte, messa nella naftalina, come un qualcosa di, siccome è di Dio non può essere di nessun altro. Questo è vero solo in alcuni casi, cioè nel senso quando, che so, se il sacerdote si offre al Signore nel sacerdozio cattolico, nel celibato, evidentemente non si sposa, no? Si capisce, quindi. Però al di là di queste cose, di queste realtà così importanti, anche nel celibato dei laici, no? Che, però al di là di questo, in realtà il senso dell'offerta a Dio e della consacrazione di se stessi e della donazione di se stessi, dell'affidamento di se stessi, è per essere tutti di Dio, ma poi per essere totalmente disponibili e anche donati agli altri, no? Al mondo. E in questo senso ci possono aiutare l'oro, l'incenso, la mirra, che sicuramente non sono stati chiusi in una cassaforte, no? Sono stati utilizzati anche per vivere, per salvarsi, ci possiamo immaginare qualunque cosa, no? A un posto di blocco Giuseppe dà una moneta d'oro e quelli chiudono un occhio e li lasciano scappare, no? In Egitto. Cioè, e così è di quello che noi offriamo al Signore. Cioè, che il Signore ci dice, è per me, ma per tutti, no? In effetti, quando, se pensate possiamo pensare alla Madonna, no? A quella tradizione che esiste, che può essere molto probabile, di lei che fin da ragazza, forse da bambina addirittura, riceve da Dio l'intuizione di essere tutta di Dio, e quindi, no, di offrire il suo corpo di donna, il suo grembo, perché è solo per te, no? È solo per te, quindi ti prometto che non sarà per un uomo, rinuncio alla maternità, questa è una devota ipotesi, no? E proprio perché venga il Messia e il Signore accoglie questo dono e sceglie lei come sua madre, sceglie proprio quel grembo come suo tempio, come sua casa. E non solo, perché poi la Madonna, che forse, no, aveva rinunciato alla maternità per essere tutta di Dio, e Dio la rende non solo madre di Dio, ma madre di tutti noi. non c'è un grembo più fecondo, più materno. Ecco, questa stessa logica, no? Il Signore la vive per sé. Pensate a Gesù. Gesù che nell'ultima preghiera al Padre, nell'ultima cena, come racconta San Giovanni, dice: per loro io consacro me stesso perché siano anche loro consacrati nella vita. E di sé aveva detto, Gesù aveva detto che io sono colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo. Sempre c'è nel fenomeno della chiamata ad essere santi, quindi a essere come Dio, a essere in Dio, ad essere chiamata a essere consacrata, a essere del Signore, c'è la consacrazione e la missione, sempre, la vocazione e la missione. E Gesù chiamò i discepoli a stare con lui e poi per mandarli a predicare. Cioè, siccome sono di lui, possono andare dappertutto. E chi si dona al Signore, e tutti i cristiani lo fanno, si dona per poter poi essere, cioè, un altro Cristo, lo stesso Cristo che, infatti, ciascuno dei cristiani vive Gesù in loro e in noi, e quindi siamo Gesù che passa, che lavora, che sana, che cura, che parla, e questo è l'obiettivo del Signore. Del Signore Gesù, per cui quando noi offriamo al Signore, ecco, come in quella preghiera da bambino, no? O alla Madonna, i miei occhi, i miei orecchi, la mia lingua, il mio cuore, il mio corpo, tutto quello che siamo, che amiamo, che desideriamo, in realtà tutto questo diventa di Dio e quindi lo possiamo donare agli altri. Quindi guardiamo con gli occhi di Maria o con gli occhi di Gesù e amiamo con il cuore di Maria, con il cuore di Gesù, così. E se volete, quello che nel libro Gesù di Nazareth il Papa Benedetto XVI, quando commenta brevemente queste parole di Gesù nell'ultima cena, spiega questo concetto che la consacrazione nella Bibbia è sempre legata a una missione. Così accade al popolo di Israele, così. E che è un popolo di Dio, ma per essere benedizione per tutti i popoli. Allora, questo oro, questo incenso e questa mirra che noi ammiriamo donati dai magi come cosa ricca, come gesto d'amore, come realtà utile, utile per pagarsi la vita, per curarsi nel caso di una malattia, e per come merce di scambio, ci dicono la donazione di noi stessi, di qualcosa di noi stessi a Gesù, a Maria Giuseppe, a Dio che ce lo chiede. Ma sappiamo che quando abbiamo donato qualcosa di noi stessi o tutta la nostra esistenza, tutto il nostro cuore, in realtà il Signore ne prende possesso, comincia ad abitare in noi, come accade ai discepoli, no? Gesù gli dice: ecco, dimorate in me e io in voi. E quindi a quel punto siamo lanciati nel mondo, siamo lanciati ad essere ad essere occhi, mani, cuore di Gesù e di Maria, che benedicono, che aiutano, che curano, che sanano, che vogliono bene. Dappertutto, come sappiamo succedeva nella vita di Giovanni Paolo II, ho letto recentemente in una sua biografia, come era tutto del Signore, tutto di Maria, ma poi andava in giro e desiderava vedere la gente e amarla anche proprio così, no? E anche tangibilmente, no? E ci sono persone che si ricordano del suo sguardo, la sua carezza, il suo abbraccio, e che li ha avvicinati a Dio, che li ha convertiti. Allora noi chiediamo alla Madonna, chiediamo all'intercessione di San Giuseppe, chiediamo all'intercessione di questi santi che abbiamo citato, no? San José Maria, San Giuseppe, Giovanni Paolo II, che ci aiutino a donarci al Signore e allo stesso tempo a sapere che questo donarci non ci mette in cassaforte o in naftalina, ma ci lancia per essere cuore, occhi, testa, mani e pensiero di Cristo in mezzo al mondo, con la benedizione e la materna sollecitudine di Maria.